Buon pomeriggio e benvenuti a tutti anche da parte mia. Oggi, ultima domenica appunto dell'anno, allora interrompiamo la nostra serie su Ebrei, la riprenderemo poi nel 2018 e oggi faremo qualcosa di particolare. Siamo in Colossesi capitolo 3, versetti da 1 a 4, cominciate a prendere il segno. Colossesi 3, versetti da 1 a 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Lo che moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati. Il 2017 è terminato, oggi è l'ultimo giorno e il 2018 è alle porte, mancano ormai poche ore. L'inizio di un nuovo anno è una buona occasione per riflettere un po' su quello che si è appena concluso, guardare come è andata, per riniziare. È un buon momento anche per noi come popolo di Dio per fare una sorta di inventario del nostro cammino con il Signore. È opportuno chiedersi almeno una volta l'anno come è andata, guardare più da vicino il nostro rapporto con Dio, esaminare noi stessi e vedere dove siamo stati, vedere dove siamo adesso e vedere dove Dio invece ci vorrebbe, dove Dio ci vuole. E il testo che abbiamo letto ci sfida a fare questo. A chi è capitato di svuotare una cantina, oppure una soffitta, o un garage che non è stato usato come ripostiglio? In un certo senso ci è capitato anche a noi, non solo individualmente come persone, ma come chiesa quest'anno. Vi ricordate che a maggio ci siamo trasferiti, ad aprile ci siamo trasferiti dalla riportiamo questo. Appunto dicevo che ad aprile ci siamo trasferiti dalla vecchia sala, ci siamo trasferiti a questa e abbiamo fatto questo trasloco. Dobbiamo in qualche modo, scusate la parentesi, essere riconoscenti per questo. Non abbiamo come per scontato, ormai ci sembra una cosa che abbiamo fatto chissà quanti anni fa, ma è ancora da poco che siamo in questa sala. Ci sono tante cose che vanno, tante cose ancora che non vanno. In estate fa troppo caldo perché non funziona il riscaldamento, in inverno fa troppo freddo perché non funziona meno il riscaldamento e ci lamentiamo con le pulizie, ci lamentiamo con la scuola di unità. Però siamo qui. È un qualcosa che Dio ci ha dato e dobbiamo essere riconoscenti per questo. Ma chiusa parentesi. Quando si fa un trasloco si incontrano tante cose, si ha a che fare con tante cose che nemmeno ci si ricordava che esistevano. E quando si fa il trasloco ci sono cose che sarebbe opportuno essersene liberati già da un pezzo, si incontrano delle cose che magari abbiamo accantonato ma che sarebbe opportuno recuperare, dargli una nuova collocazione, un nuovo utilizzo, e poi ci sono delle cose, quando si fa un trasloco, che magari richiamano alla memoria esperienze del passato. Magari stai liberando una cantina, allora ti trovi sotto mano un album con qualche foto di anni che sono stati, allora ti tornano in mente quei ricordi, oppure i libri della prima, della seconda, della terza elementare, del figlio, quando si scriveva, quando ha imparato, magari si era molto moltissimo che nessuno guarderà mai. Però ti riportano alla mente queste cose. E un po' sono le cose che capitano invariabilmente in ogni trasloco. E tutto questo è successo anche a noi in questa primavera come chiesa, quando ci siamo trovati. Abbiamo trovato solo e soprattutto i bagni, tante di quelle cianfrusaglie che abbiamo buttato perché non serve a nulla, ma tante altre cose che sono state valorizzate e recuperate. E il brano che noi abbiamo letto quest'oggi è un po' spiritualmente qualcosa di simile a un trasloco, a quando devi rinnovare una cantina o un garage. Ti accorgi che ci sono delle cose che devi recuperare ti accorgi che ci sono delle cose che devi abbandonare, che è da tempo che avresti dovuto abbandonare, e poi c'è un resto, tutto quel che avanza, che sono delle cose che ci richiamano alla memoria, che è buono tenere ben presenti nella nostra vita. E allora vedremo queste tre semplici cose, non la voglio fare lunga oggi o cose complicate, tre cose semplici. Le cose che dovremmo conservare, le cose che dobbiamo abbandonare, le cose che dovremmo ricordare, le cose da conservare. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù. Quali sono le cose preziose che noi dovremmo recuperare e conservare? In primo luogo la consapevolezza dei nostri fondamenti. L'Apostolo Paolo inizia con siamo stati risuscitati con Cristo e usa questa espressione se. Ma non è che sta dicendo se, come dire, se siete stati risuscitati o se non siete stati risuscitati, come se fosse una possibilità. No, si tratta di un se che indica delle conseguenze, cioè se la vostra vita è stata risuscitata con Cristo, allora devono succedere delle cose nella vostra vita. L'Apostolo Paolo ci sta parlando di quella che è la nostra posizione spirituale in Cristo e ci sta dicendo che noi in Cristo siamo morti con Lui. Noi, quando Cristo è morto a Calvario, noi siamo morti con Lui. Addirittura un altro testo usa un'espressione molto forte. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È il Romani 6,11 dove fa tutto un discorso sul cosa dobbiamo fare, dobbiamo continuare nel peccato affinché la grazia abbondi. Ci parla ancora di questo, cioè del fatto di considerare noi stessi morti in Cristo. E poiché sono morto in Cristo, non devo più preoccuparmi di essere giudicato per i miei peccati. Il prezzo dei peccati, fratelli, è stato pagato, ed è stato pagato una volta per sempre. Il prezzo del peccato è la morte, e Cristo ha sconfitto la morte al Calvario. Noi siamo morti in Cristo, e se siamo morti in Cristo, il peccato non ha più potere nella nostra vita. Infatti il peccato, Romani 6,14, non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia di Dio. In quanto figli di Dio noi siamo morti in Cristo, siamo morti al peccato. Questo è un primo fondamento da ricordare, ma l'Apostolo Paolo non si ferma in questo. L'Apostolo Paolo dice anche che noi siamo risuscitati con Gesù. Quando Lui è morto, noi siamo morti. Quando Lui è risuscitato, anche noi siamo risuscitati in novità di vita. E allora questo è l'invito. Se dunque siete con Cristo, se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Cercate le cose di lassù. E questa è la seconda cosa da conservare. Un focus sulle nostre priorità. Un ritarare le nostre priorità. L'Apostolo dice di cercare e il tempo è al presente. Modo imperativo, c'è qualcosa che deve essere fatto costantemente. Noi dobbiamo ricercare costantemente le cose che sono sopra e la Scrittura ci invita a fare ogni sforzo per indirizzare i nostri affetti, la nostra attenzione alle cose che sono lassù. E usa anche questa espressione, aspirate, che ha un riferimento più alla nostra mente. E quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo è di concentrare le nostre vite, le nostre menti, i nostri cuori alle cose di lassù. Dobbiamo in qualche modo dominare e governare il nostro cammino, il nostro pellegrinaggio cristiano qui e adesso, ricercando le cose di lassù. Ma cosa sono queste cose di lassù che dobbiamo ricercare? Perché l'Apostolo Paolo ci dà anche l'impressione, cioè perché noi rischiamo di essere troppo spirituali, non capiamo mai. Di cosa stiamo parlando? Quali sono queste cose di lassù? E se noi leggiamo il contesto di quello che scrive l'Apostolo Paolo, ci dà delle indicazioni molto pratiche di cosa significa ricercare le cose di lassù. Versetto, capitolo 3, versetto 10. E vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza l'immagine di colui che li ha creato. Queste sono le cose di lassù. Ricercare una conoscenza sempre più approfondita di Gesù. Ricercare una vita santa. Versetti 5 e 9, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, forni fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, la cupidigia e l'idolatria. Queste cose viene l'ere di Dio su voi in Gimene. E voi tornate un tempo anche voi quando vi trovate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, non riescono in bocca a parole scene. Non mentite gli uni agli altri, perché siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. E poi che cosa? Ricercare le virtù divine. Versetti 12 a 17. Vestiti dunque come eletti di Dio, santi, amati, disegnamenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni agli altri e perdonandovi a vicenda. E se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Queste sono le cose di Gesù, le virtù divine. E poi ancora, la santità nella vita familiare, non lo leggo, ma vi rimando, versetti 18 a 21, dove parla dei mariti e delle mogli, della reciproca sottomissione in Cristo, dell'onorarsi vicendevolmente. E poi parla della santità nella vita sociale, continuando il versetto 22 a 4.1, quando parla dei servi, del rapporto con i datori di lavoro e come rapportarsi con essi. Queste sono le cose di lassù, fratelli. Non sono cose immaginate, sono cose molto concrete e quotidiane. E queste noi dobbiamo ricercare. Il nostro focus deve essere concentrato su questo. Poi, che cos'altro ancora? Una vita segnata da una preghiera, versetto 4.2, perseverate nella preghiera, vigilando in essa con rendimento di grazia. E poi una vita di testimonianza fruttuosa. L'apostolo Paolo dice, continua, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone per come si deve. Queste sono le cose che dobbiamo ricercare, le cose di lassù. Una conoscenza maggiore di Cristo, una vita pura e santa, le virtù divine nella nostra vita, la santità nella vita familiare, la santità nella vita economica e sociale, una vita di preghiera segnata dalla preghiera, una vita segnata dalla testimonianza, da una testimonianza fruttuosa. In altre parole, dobbiamo vivere come Cristo ha vissuto. Molto semplice. L'apostolo Giovanni usa un'altra modalità per dire la stessa cosa. Chi dice di rimanere in Dio deve camminare come lui camminò. Molto semplice. Queste sono le cose di lassù. Dobbiamo ricercare e coltivare quotidianamente il frutto dello Spirito di cui abbiamo letto prima durante la confessione. Dio ci sfida a vivere con valori spirituali autentici, non secondo i valori di un mondo caduto. Se daremo la giusta attenzione alle cose spirituali, ci ritroveremo senza neanche accorgersene a vivere una vita santa che da Dio viene. Ed è questo quello che noi dobbiamo ricercare. Queste sono le cose che nel nostro frugale, nella nostra cantina spirituale, dobbiamo rivalorizzare, dobbiamo tenere ben presente. Dobbiamo avere una prospettiva celeste per governare il nostro pellegrinaggio cristiano. Ogni decisione, ogni attività, ogni progetto che ti troverai a valutare nel 2018, valutalo da una prospettiva eterna, non secondo una mera logica di convenienza o di opportunità. Non considerare solo il vantaggio che puoi avere, non considerare solo l'aspetto economico, solo gli interessi, il tornaconto che può esserci in una scelta anche di per sé giusta, ma contestualizza tutto davanti a quello che Dio vuole nella tua vita, come questa cosa ti impegna o no nella vita cristiana, quanto tempo ti prende, se te lo ruba oppure se te lo lascia per poter servire Dio. Cominciamo a considerare le cose da un'altra prospettiva. Forse le cose cambieranno veramente. Come popolo di Dio siamo chiamati ad avere una mentalità rinnovata. Cristo è in cielo ed è alla destra di Dio. E la lettera degli Ebrei ci dice che lui è lì e intercede per noi affinché noi possiamo avere tutto quello che ci può servire e essere utile per il nostro cammino cristiano. E allora, mentre ci prepariamo a questo nuovo anno, forse il Signore aiutarci a comprendere pienamente ciò che siamo e ciò che abbiamo in Cristo, e che possa questa consapevolezza cambiare il nostro modo di camminare con Lui, il nostro modo di camminare. Queste sono le cose che se abbiamo messo in cantina, se abbiamo messo in posti, dobbiamo in qualche modo tirare fuori e dare una nuova collocazione nella nostra vita. Non possiamo lasciare. Sono cose ancora utili, non sono cose nuove. È una vecchia sfida, come dice il testo del sermone di quest'oggi. È un nuovo anno che verrà, ma la sfida è sempre quella che dobbiamo fare nostra. E poi ci sono, come in ogni trasloco che si rispetta, ci sono le cose che devono essere eliminate. Ci sono cose che sarebbe opportuno aver eliminato già da tanto tempo nella nostra vita. Tante cose che occupano le cantine di soffitta sono semplici spazzatura. E la spazzatura, fratelli, deve essere presa, portata fuori casa, perché poi passerà il camioncino nella igiene urbana e la porterà via. E noi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare altrettanto questo nella nostra vita. E questa è un'analogia che possiamo usare nella nostra esperienza col Signore, nella nostra vita spirituale. Ci sono cose che devono essere abbandonate, cose che cercano di attirare la nostra attenzione, ma che in realtà sono solo spazzature e devono essere buttate. Paolo ci ha detto che dobbiamo concentrarci sulle cose celesti, dobbiamo avere i nostri pensieri sulle cose dell'assù, ma per poterci concentrare sulle cose dell'assù non dobbiamo essere distratti dalle cose di qua giù, non le cose che sono sulla terra. Dobbiamo avere la nostra mente libera da tutti questi incontri. E cosa sono queste cose che possono diventare delle gabbie, degli ostacoli alla nostra crescita spirituale? Beh, l'Apostolo Paolo non ci dice semplicemente, come ha detto lassù, lasciando indefinito questo lassù. Ci dice, ci ha detto cosa sono le cose di lassù, e ci dice anche cosa sono le cose di qua giù, quelle dove non dobbiamo essere concentrati. La prima cosa che ci dice che sono le false dottrine, Colossesi 2.8. Guardate che nessuno faccia di voi scopreda con la filosofia o con vani magie, secondo la tradizione degli uomini e delle menti del mondo, e non secondo Cristo. Paolo ci mette in guardia questi credenti, questa scuola, da allontanarsi da Cristo seguendo false credenze o dottrine. E la parola che usa è preda. Una parola che può significare essere fatto prigioniero oppure venire rubato, venire tolto il bottino che uno ha. Avevi un tesoro, avevi un bottino e qualcuno ti ha fatto prendere, te l'ha tolto, te ne ha privato. E questo non deve succedere nella nostra vita. E può succedere in modi tanto facili. Ad esempio, Paolo dice che può succedere con filosofia, un termine che fa riferimento alla saggezza umana. E nel corso della storia anche della Chiesa, ci sono stati tanti che hanno inventato tante credenze e tante filosofie in contrasto con quello che dice Cristo. E non dobbiamo evitare chi insegna verità che non sono coerenti con la parola di Dio. Non dobbiamo evitare questa spazzatura. Tutto ciò che è in opposizione alla parola di Dio. Semplicemente spazzatura. Poi ci sono vani magie, una parola che potremmo tradurre come trucchi o illusioni, e ci sono tanti che sono dei prestigiatori, anche con parole fornite, anche con parole ricercate, che cercano di, come dire, turlupinarci, di avvoltolarci, di in qualche modo farci loro preda con i loro ragionamenti. E dove non c'è Cristo, noi dobbiamo dire no. Dove Cristo e la croce non sono certi, non dobbiamo dire no. Sono semplicemente illusioni, sono semplicemente apparenze, non sono la realtà delle cose. Poi Paolo dice che ci sono le tradizioni di loro, e la parola ci avverte contro la tendenza a prestare ascolto alla credenza, a credenze deliberate, anche credenze evangeliche, perché non pensate che gli evangelici noi non abbiamo delle nostre traduzioni. forse sono meno codificate di quelle dei padri, non sono raccolte in annali, ma sono ugualmente forti e reali. E noi dobbiamo dire no anche a tutte queste forme di tradizione. Poco importa per quanto tempo siano state insegnate o praticate. Una cosa che è stata insegnata o praticata per lungo tempo non la rende necessariamente vera. E poco importa quanto sia, come dire, importante la persona che si è fatta portatore di queste tradizioni. Noi non dobbiamo rimanere concentrati su questo, e quello che dice la parola. E poi ci sono questi elementi del mondo, che un po' sono le cose un po' frivole, un po' le credenze sempliciotte, quelle semplicistiche, qui è il riferimento, come dire, all'alfabeto, alle cose messe in fila, come i leggo, uno dietro l'altro. Non dobbiamo lasciarsi trascinare da queste cose. L'idea di cose semplici in contrasto con le verità profonde del Vangelo devono essere abbandonate, sono spazzature. E se noi pensiamo ai tanti predicatori famosi che hanno tanto spazio nei pulpiti delle chiese ancora oggi, ci accorgiamo che queste cose non sono poi così lontane, ma hanno un grande ascolto all'interno della Chiesa. Basta guardare su YouTube, ne trovate decine, a migliaia di queste cose. Io non voglio scomodare a nessuno, ma vorrei semplicemente che noi considerassimo quello che è spazzatura come spazzatura. E l'unico metro per fare questo è la parola di Dio. Lì dobbiamo rimanere. Il Vangelo, la croce, il sangue di Cristo, la sua opera compiuta una volta per sempre, sono la nostra sufficienza, sono il nostro tutto. Non dobbiamo ricercare altre cose. Tutto il resto è spazzatura. E poco importa se il sacchetto in cui si presenta è un sacchetto regale o un sacchetto bello, un sacchetto colorato. Dentro ci troverai sempre spazzatura. E non dobbiamo rifiutare. E poi ci sono altre cose che dobbiamo rifiutare. Ci sono le richieste insensate. Le ho chiamate così, Colossesi 2,16. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o al rispetto, a festa, a novilunio, a sabato, che sono opere di cose che dovevano avvenire. Ma il corpo è di Cristo. Non toccare, non assaggiare, non mangiare. Tutte queste sono destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dell'uomo. Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza, per pertanto che in esse un punto involontario di umiltà e di austerità di trattare il cuore. Ma non hanno alcun valore. Servono solo a soddisfare la carne. Paolo sta mettendo in guardia a questi colossesi, questi credenti, di non farsi riportare sotto il vincolo della legge, sotto precetti che non potremmo mai rispettare. Noi siamo stati rispettati da questi, noi siamo stati liberati perché non potevamo liberarci, come dire, rendersi giusti davanti a Dio attraverso queste cose. E non dobbiamo fare questa nostra libertà è un'occasione per ritornare schiavi a queste richieste insensate, di qualsiasi forma esse siano. La nostra libertà in Cristo non ha un limite, o meno, avrebbe un solo limite, che è quello del bene del fratello o della sorella più debole. È un tema complesso quello della relazione fra la libertà del cristiano e la responsabilità del cristiano nei confronti dei prossimi, soprattutto del fratello, che non possiamo affrontare oggi perché altrimenti la facciamo troppo lunga. Ma quello che in sintesi Paolo ci sta dicendo è questo. La vera spiritualità non consiste nell'osservanza di regole esterne e artificiali, ma in un rapporto vero e autentico e personale con Cristo. Non è quello che fai o che non fai, che ti rende una persona spirituale. La vera spiritualità sta fondamentalmente nel conoscere Cristo e nell'aver sperimentato la sua opera nella tua vita. Questa è la vera spiritualità. Non farti portare dentro nuove carne, le richieste insensate, qualsiasi esse possono essere. Non fare del 2018 un'occasione per cadere e per rinunciare della tua libertà in Cristo. Che attenzione, non è una libertà per fare quel che vogliamo e per peccare, perché abbiamo visto la spazzatura di prima di cui dobbiamo liberarci. E la vediamo adesso ancora meglio. Ci sono poi quelle cose che dobbiamo liberarci, che sono, l'Apostolo Paolo definisce come opere carnali. l'abbiamo letto nei versetti da 5 a 10 prima del capitolo 3, e Paolo usa questo termine, fornicazione, un termine che traduce una parola greca che fa riferimento a manifestazioni sessuali. E quello che Paolo sta dicendo, teniamocelo ben insegnato, è che qualsiasi attività sessuale praticata fuori dai confini della relazione coniugale è peccato e deve essere evitata. Non ci gira tanto. È così. Impurità è una parola che va oltre gli atti del corpo, che riguarda e coinvolge i pensieri, la mente, le motivazioni del corpo. La scrittura ci dice a trattare noi stessi in modo santo e puro, non solo nell'esteriore, la fornicazione, con gli atti pratici, ma anche nell'interno, nelle nostre motivazioni, nei nostri pensieri. Le mani, gli occhi, i piedi, i pensieri, il cuore. Tutto nell'essere puro, non solo l'esterno, ma anche l'interno. E poi si parla di passioni, si parla di affetti disordinati. Dio ha stabilito che ci sono alcune cose che sono off limits per noi. Non dobbiamo ricercarle, non dobbiamo ricercare le cose a vorrei mite, pensando che queste siano accessibili a noi. Dobbiamo dominare le nostre passioni, non dobbiamo avere affetti disordinati che, come dire, hanno in modo compulsivo il governo della nostra vita. Poi ci sono desideri cattivi. L'idea è quella di una mente che desidera le cose proibite. Forse questa è una persona che non farà mai materialmente qualcosa di che non si dovrebbe fare, ma ha una mente che è affollata di fantasie che accarezzano e che si trovano bene a loro agio con questi desideri che sono finiti. Fratelli, voi non andate dietro a una fantasia. Non vi capita di andare a coltivare dietro fantasie e ci facciamo il film nella nostra mente? Anche questo deve essere messo via come spazzatura. È semplicemente spazzatura. E poi c'è cupidigia, una parola che vuol dire avere di più. Significa il desiderio insaziabile di possedere più di ciò che Dio ci ha dato. E il rifiuto di accettare ciò che si è e ciò che si ha come un dono di Dio e stimare le cose più importanti di Dio stesso. Ed è per questo che viene la cupidigia definita in idolatria, perché la scambi le cose per quello che è Dio, e non deve essere così. Anche questo deve essere abbandonato, anche questa spazzatura deve essere per Dio. E poi abbiamo ira, una parola che ha l'idea di una amarezza profonda. La persona arrabbiata, è difficile da trattare, non riesce a domarla, non riesce a dialogare con questa persona. E noi siamo invitati a trattare l'ira come spazzatura. E poi c'è collera. Questa è l'ira nella pentola che bolle, la collera, ed è pronta a saltare su alla prima occasione, in modo improvviso e grandioso. Poi abbiamo malignità. E la rabbia mista al desiderio di fare il male. Quando c'è malignità o anche cattiveria, si colpisce e si vuole recare il danno all'altra persona. Poi abbiamo ancora calunnia, un termine che fa riferimento alla diceria coscientemente falsa. Che diciamo delle cose sapendo che siano coscientemente false, che siano anche bestemmie, cioè rivolte nei confronti di Dio, o rivolte nei confronti di un'altra persona. Calunniamo gli altri quando li insultiamo o li sminuiamo, e accade spesso con il pettegolezzo, o quando si parla, o meglio sparla, di qualcuno alle spalle. Fratelli, anche questa è spazzatura. Anche questo è qualcosa che dobbiamo tenere fuori dalla nostra casa spirituale. Dobbiamo metterla via e aspettare che fa in modo che venga portata via. Poi ci sono parole scene, una espressione che in molte traduzioni fa riferimento alle parolacce, alle parole sporche. Ma non è solamente questo, c'è un senso in qualche modo che è meno conosciuto, che sono le parole ingiuriose oppure le parole abusate. Calunniamo gli altri quando mettiamo in giro delle frasi solo al fine di danneggiare qualcun altro. Sono qualcosa che spesso accade nei momenti di ira, di rabbia, quando diciamo delle cose che poi vorremmo ritirarci dentro, non avremmo mai voluto dirlo. Queste sono anche parole scene. Non è un linguaggio semplicemente sporco. È il gossip che è così diffuso anche nelle nostre file. Forse potremmo anche farlo rientrare nelle parole scene. Non so, come dico. E poi c'è menzogna, un'altra spazzatura di cui dobbiamo liberarci, perché la menzogna, fratelli, è lo strumento e la tattica del nostro nemico. La menzogna non deve esistere in mezzo a noi. La menzogna non deve abitare in mezzo al popolo di Dio. Se una di queste cose è presente nella tua vita, Dio è in modo inequivocabile, oggi ti sta dicendo di trattarla come spazzatura. Come tale di metterla fuori. Queste sono cose che ostacolano il nostro cammino con Dio, sono cose capaci di paralizzarci spiritualmente. Come possiamo essere vittoriosi sul peccato? Un primo passo è affamare gli appetiti carnali. Affamare, un'espressione che i puritani usavano, quella di non dare spazio, non alimentare. Non alimentare la rabbia, non coltivare la lussuria. E un secondo passo è quello di riempire la nostra mente, la nostra vita, con le cose che riguardano Dio, con i pensieri di Dio e con la parola di Dio. Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in noi abbondantemente, ammaestrandovi, esortandovi gli uni agli altri con ogni sapienza, cantando di cuore, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. E poi, se non sai che cosa pensare, vai a leggere Filippesi 4,8. Tutte le cose belle, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco come possiamo vincere la spazzatura che c'è nella nostra vita, che ancora c'è nella nostra vita. Questo mi sembra. Cosa da riutilizzare, cose da abbandonare e poi cose da ricordare. Perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la nostra vittoria, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in Lui. Quando si libera il locale, ci sono le cose da pietare, ci sono le cose da riutilizzare e poi ci sono quelle belle cose che ti fanno ricordare le benedizioni del Signore. E queste le dobbiamo tenere parte, le cose da ricordare come benedizioni del Signore. E la prima cosa che dobbiamo ricordarci è che c'è stato lui. Ci viene ricordato ancora una volta che c'è stata una morte, che siamo morti al peccato e all'influenza sua nella nostra vita. Uno dei modi più sicuri per vedere la vittoria spirituale è capire che noi siamo stati crocifissi con Cristo. Così anche voi, si dice l'Apostolo, fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Se questo prende corpo e radice nella nostra vita, ci troveremo, come dire, a ricercare sempre di più le cose che piacciono al Signore. Se facciamo conto di essere morti per peccato, ricordiamoci di questa cosa. C'è una morte, c'è stata una morte, c'è stato un momento in cui noi siamo morti e venati in Cristo. Ricordiamoci di questo per avere la vittoria sul peccato. Ricordiamoci anche che ci è stato dato un deposito, è stato fatto un deposito a nostro favore. Quando siamo stati salvati, un seme di nuova vita è stato piantato in noi. L'Apostolo Pietro usava questa espressione. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché permette di essere che diventaste partecipi della natura di Dio. Partecipi della natura di Dio. Dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Questa nuova vita ha una natura divina. Questo ci dà sicurezza, ci dà una sicurezza eterna. Perché la nostra vita è nascosta in Cristo, perché noi siamo in Lui, abbiamo questo deposito nella nostra vita, noi siamo tranquilli e sicuri, e nessuno sforzo del nostro nemico, per quanto si applicherà, per quanto si ingegnerà per farci cadere, per farci crollare, potrà avere successo, perché in noi è stato impiantato qualcosa, Dio ha portato il nuovo seme, il seme della sua natura nella nostra vita. Ricordiamoci di questo, ricordiamoci che noi qui non stiamo semplicemente accarezzando delle convenzioni, delle idee. Qualcosa è successo realmente nella nostra vita, c'è un deposito. E poi ricordiamoci anche che c'è stato un sogno. Cosa vuol dire con questa espressione? Un sogno, cioè. Poi si dice che il mondo che noi conosciamo qui non è il mondo il migliore che possa esistere. No, non è il migliore che possa esistere. Potremmo dover rinunciare alla carne qui, ma ne avremo un guadagno lì. Potremmo dover combattere con Satana qui, ma godremo della vittoria lì. All'intorno di Gesù la nostra fede sarà manifestata pienamente e noi saremo manifestati in gloria così come Lui sarà manifestato in gloria al suo ritorno. Questo è quello che dice l'Apostolo Paolo. Ognuno di questi nemici farà di tutto e farà il suo meglio per farci fallire. Un giorno le battaglie ce ne detto finiranno e il nostro corpo mortale sarà trasformato in un corpo spirituale, un corpo redento. Finirà. Lasceremo il mondo con il suo peccato, il suo male, i suoi problemi, il diavolo e le sue imperfezioni per passare a che cosa? Alla perfezione della gloria di Cristo. Egli asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi, non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Al momento, fratelli, tutto questo è un sogno. È come un sogno. Io sogno un giorno che sarò finalmente a casa con il Signore. Sogno un giorno in cui vedrò finalmente il Signore faccia a faccia e sarò nella sua tavola, invitato alla sua mensa. Un giorno quel sogno sarà realtà. Potrebbe essere anche 2018. Perché quel Signore sono ancora mille anni sono ancora un giorno. Potrebbe essere anche domani che viene. Noi dobbiamo essere pronti a coltivare quel sogno, sempre vivo nella nostra vita. Noi non viviamo per l'adesso. Non tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo non è finalizzato ai 50, 60, 80, 100 anni che vivremo, ma per l'eternità, per questo sogno che abbiamo. E di questo dobbiamo ricordarci mentre combattiamo. Abbiamo detto tante cose, no? Alle soglie di un nuovo anno, perché non prendere il tempo per preparare dove siamo stati, dove siamo e dove siamo ricevuti. Ci sono cose nella tua vita che devono essere conservate. Ha bisogno di ricaricare il focus sulle priorità giuste. Su guardare le cose di assumere e lasciare stare le cose che sono piaciute. Ci sono delle cose che devi ripararti, in quella spazzatura che devi togliere la parola. Ci sono cose che devono ricordare. Viaggia nel tuo passato, viaggia nella tua memoria. Se devi trovare delle cose che devi veramente forti. Da te ne pensavo. Se il Signore ha parlato al tuo cuore, non dovrà. Qualunque sia quest'oggi il tuo bisogno, ascolta la voce di Dio e fai quello che lui chiede. Che ciascuno di noi possa fare nel 2018 un anno nuovo per la sua vita. Non il 2018, in tutto il mondo. Signore, ciascuno di noi è davanti a te. Nessuno può allontanarsi da confrontarsi con quello che dice la tua parola. Tutti noi siamo esposti ad essa e siamo noi. Siamo noi che preghiamo di aiutare ciascuno di noi a recuperare quelle cose che magari abbiamo messo di lato. sempre scoprire le nostre fondamenta, sempre parlare delle nostre priorità, sempre piacevolmente a parlare a proposito di nessuno, a desiderare, non essere distratti dalle cose che sono in gioco. Sono venuto a cercare di non costruire certo una conoscenza un po' più profonda di te. E io che ci sono a vedere, i tuoi frutti, il frutto del tuo spirito, le tue virtù nella nostra vita. Signore, che la tua santità possa essere presente nella nostra casa, nella nostra famiglia. Che la tua santità possa essere palesata in modo chiaro nel nostro ambiente di lavoro, nelle relazioni che viviamo. Signore, aiutaci, Signore, a vivere una vita di preghiera, una vita che sappia dipendere attivamente da te. Signore, aiutaci a ricercare una testimonianza che sia fruttuosa, che possa essere per il bene di quanti ci stanno intorno e che ancora non conoscono te. Che possiamo ciascuno di noi pregare l'uno per l'altro per vincere le difficoltà che abbiamo per poter essere dei testimoni efficaci. Signore, aiutaci a guardare bene, a frullare bene in noi, nel nostro cuore, nella nostra mente, per vedere ancora tutte quelle scatole, tutti quei pacchetti così carini che sono semplicemente però contenitori per spazzatura. Sono lontani da noi, sono la frustrazione, la concupiscenza, i desideri disordinati, l'ira, la malizia, tutto quello che abbiamo visto dalla tua parola. Signore, aiutaci, Signore, a riscoprire quella tua fedeltà, quella fedeltà che ci ha accompagnato fino ad oggi, che fino ad oggi ci ha accompagnato e che ancora vogliamo che ci accompagni per il futuro. Signore, che ciascuno di noi possa impegnarsi a fare del nuovo un'occasione per donare, per glorificare te, come sia e come chiesa. In Cristo noi ti preghiamo questo, colui che prega e intercede per noi, affinché possiamo essere equipaggiati di ogni bene qui sulla terra. E noi